Globetrotter 24 di Valeria De Rosa.
Navighiamo a vista tra i colori regionali e le disposizioni del governo. Noi imperterriti andiamo avanti e continuiamo a raccontare l'Italia, il sommario. Questa settimana torniamo in Toscana, raccontando però l'esperienza di una donna che ha deciso di ribaltare la sua vita. Poi ce ne andiamo in provincia di Parma e poi in Sardegna a scoprire il Museo Mua a Sinnai. Claudia Lippi è la fondatrice di La Scalaranda, frutto di una rivoluzione personale. Claudia nasce ingegnere e ora è guida ambientale, escursionistica e accompagnatrice turistica. Il nome stesso del suo progetto, La Scalaranda, è stato scelto come inno alla libertà. Le sue parole d'ordine sono sostenibilità e natura. Organizza vela trekking, cammini ed escursioni giornaliere.
Da essere ingegnere, lavorare per multinazionale nel settore biomedicale, ho poi voluto seguire quella che era la mia natura e rimettermi a studiare per diventare guida ambientale escursionistica. Ci sono voluti diversi anni perché chiaramente un cambiamento così importante, anche se si pianifica, non è fattibile poi per vari motivi dall'oggi al domani. Quindi è stata proprio un'evoluzione che è nata appunto 12 anni fa, dal giorno in cui ho iniziato a fare il primo viaggio trekking itinerante in Corsica con Roberto, che è il mio compagno, e poi anche nello stesso anno il primo volontariato per le tartarughe marine. Quindi andai a Linosa in Sicilia a fare questo volontariato di più giorni per soccorrere e aiutare chi lavorava nel centro di recupero tartarughe marine e fare questa esperienza che mi ha proprio schiaffato davanti alla realtà, purtroppo, dell'impatto umano sull'ambiente, sul mare, sui cetacei e sulle tartarughe marine. Da lì, messo insieme la passione per l'escursionismo e questa avventura, okay, che allo stesso tempo mi ha aperto veramente gli occhi, ho deciso di passo dopo passo creare un progetto che fosse anche ecosostenibile. E così poi, dopo tanti anni, è nato questo progetto che ha nome La Scalaranda.
Quindi è una rivoluzione, Claudia, che tu porti anche all'interno di quelle che sono poi le tue esperienze con i viaggiatori, perché quello che tu proponi è permeato, diciamo, di questi che sono, che è un po' il tuo bagaglio.
Sì, esatto. Infatti quello che propongo principalmente sono o viaggi di più giorni itineranti con lo zaino, che è poi quello che mi caratterizza e che ho sempre fatto, e allo stesso tempo anche delle attività in mare abbinate al trekking, che io definisco vela trekking, dove come argomento principale c'è proprio l'ecosostenibilità. Quindi la mia esperienza con il volontariato per le tartarughe marine, che non è durato solo un anno ma molti più anni, mi ha portato poi a voler creare questo vela trekking ecosostenibile, che è il più possibile ecosostenibile, dove appunto, come dicevi te, porto quello che è il mio bagaglio, la mia attenzione per l'ambiente il più possibile, per far vedere che comunque ci possiamo divertire, stare in mare, fare trekking e tutto, ma con anche un'attenzione per l'ambiente.
Claudia, le possibilità che tu offri sono diverse e alcune le hai già un po' citate. Partiamo da quelle che sono le possibilità di escursioni giornaliere. Tra l'altro, chi ci ascolta avrà capito che il tuo raggio d'azione è quello della Toscana.
Per escursioni giornaliere, ovviamente, appunto in Toscana propongo qualcosa che abbia sempre come chiave principale l'autenticità e l'andare a riscoprire quelle che sono tradizioni vecchie, tralasciate e così via, per dare comunque valore a chi invece sta cercando di riportarle alla luce o chi ha lottato per mantenerle. Quindi, ad esempio, prossimamente, fino comunque a tutta la primavera, porto dei gruppi di persone anche in una zona della Toscana dove ci sono dei vecchi seccatoi di marroni e dal momento in cui è stata fatta la raccolta, quindi ottobre-novembre, fino alla fine della primavera, di volta in volta si vede quella che è l'evoluzione, quindi la raccolta, come avviene la seccatura con i metodi tradizionali, non quelli convenzionali, poi come avviene la battitura e tutte le tradizioni che ci sono dietro, a partire sia dalle strumentazioni che venivano utilizzate e che sono ancora mantenute da queste persone, ma anche allo stesso tempo quello che c'è intorno, come ad esempio fermarsi durante l'escursione e mangiare pasta fresca fatta sul momento da magari da questa persona con la propria farina, dei propri marroni che sono stati macinati dopo essere seccati, insomma, con il mulino ad acqua, quindi proprio ripercorrere in pieno quello che era l'iter di produzione del, insomma, di diversi anni fa, oppure altre attività analoghe magari con altre peculiarità che non sono i marroni, ma possono essere andare a visitare un'azienda che è anche biodinamica e quindi all'interno di un'escursione che comunque non è una camminata ma è un'escursione, fermarsi poi in un'azienda biodinamica dove c'è rispetto per l'ambiente, rispetto per il terreno e quindi rispetto anche poi per la salute. Oltretutto, non te l'ho raccontato, ma io faccio parte dell'Associazione Grani Antichi di Montespertoli, qui vicino a Firenze, e quindi anche io coltivo grano antico e ho particolare attenzione per questo tipo di coltivazione, per cui anche noi produciamo pasta e quant'altro. Di conseguenza, a volte mi capita anche di organizzare delle escursioni proprio legate alle attività che ci sono intorno all'associazione, quindi molino, e andare a vedere verso maggio-giugno le coltivazioni di grano antico, spiegare qual è la differenza fra il grano moderno e il grano antico.
Claudia, ovviamente tu parli di un turismo che è questo turismo lento, no? Che abbiamo riscoperto in maniera particolare quest'anno, ma che è già da un po' di anni che come fenomeno interessa l'Italia. Al di là delle escursioni di un giorno, tu prima citavi un'altra tua passione che è quella della vela. Raccontaci anche qui che cosa proponi.
Il vela trekking unisce l'esperienza della vela al trekking, quindi noi organizziamo sia sull'Arcipelago Toscano che su altre isole che sono le Egadi in Sicilia, la Sardegna, la Corsica, principalmente queste, attività dove dai 3 ai 7 giorni e portiamo massimo 10 persone sulla barca per volta e condividiamo tutte le giornate passando il tempo a terra in escursione insieme a me, che sono appunto guida ambientale escursionistica, alla ricerca anche lì comunque di caratteristiche e autenticità delle isole, proprio per far vedere che oltre al mare c'è molto di più. Questo è un po' il mio motto che riporto spesso: oltre al mare c'è molto di più, perché anche un'isola bella e straconosciuta come l'isola d'Elba, conosciutissima per il mare, spesso poi non viene apprezzata per tutto quello che c'è oltre al mare. Non si sa che c'è una montagna alta più di 1000 metri, non si sa magari che viene prodotta birra locale, che ci sono coltivazioni anche lì di grano antico, vengono allevate delle capre da cui poi dal proprio latte viene fatto del gelato e così via. E quindi la mia missione è quella di che mi sento di portare avanti, è quella di dimostrare che comunque oltre al mare c'è anche molto di più sulle isole. Lo definisco vela trekking ecosostenibile perché in virtù di quella che è la mia esperienza con i volontariati per le tartarughe marine, vieto la presenza di plastica a bordo e consegno a tutti dei saponi solidi affinché ognuno possa avere il proprio sapone in linea con quello che è la filosofia del viaggio. Minimizziamo l'utilizzo dell'acqua, utilizziamo bottiglie in vetro, le richiamo poi via via dalle fontane pubbliche, e il cibo, un cibo comunque ecosostenibile, biologico e chilometro zero. Per cui tra le mie varie attività durante i sopralluoghi c'è anche quello di anno in anno di andare su ciascuna isola a rinnovare l'intenzione di avere a bordo dei nostri viaggi dei prodotti che sono tipici delle isole, per cui non so, andiamo su Capraia, avremo il vino di Capraia, delle composte che vengono fatte lì a base di prodotti locali, su altre isole abbiamo la birra di grano antico, oppure la pasta fatta di grano antico dell'Elba e così via, olio eccetera, frutta, verdura, insomma tutto quello che può servire, per cui non manca niente a bordo, però abbiamo comunque un'attenzione all'ecosostenibilità a 360 gradi.
Ci fermiamo per qualche momento, non andate via.
Davvero non so che cosa voglia dire recitare in streaming, perché non l'ho mai fatto e sarà una nuova esperienza che però spero presto non sarà più necessaria.
La pandemia non ferma gli spettacoli e noi di Radio 24 vi informiamo sugli appuntamenti online e in streaming sul web dei teatri italiani con interviste ad attori e registi in attesa di tornare in scena dal vivo.
La formula in streaming si è rivelata una possibilità ulteriore per la nostra forma dialogata.
Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto tutti i sabati alle 15:15 con Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Un viaggio, questa volta virtuale, per scoprire cosa accade dietro le quinte d'Italia.
Globetrotter 24.
Can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way.
Il nostro viaggio tra i borghi bandiera arancione del Touring Club italiano oggi si ferma in Emilia-Romagna, per essere precisi in provincia di Parma, Fontanellato, dove ci si può sedere in piazza, ammirare il panorama e mangiare. Non a caso è stata insignita del titolo di città del buon vivere e del buon mangiare. Il primo cittadino è Francesco Trivelloni. A lui ho chiesto tre parole per descrivere il suo borgo.
Mercati, turismo e rocca.
Partiamo dalla prima, mercati.
Fontanellato, città dei mercati, come ci piace definirla, è un paese nel quale venivano organizzati diciamo in anni di normalità, come non è stato il 2020 e come purtroppo non sarà il 2021, più di 100 mercati nel corso dell'anno, alcuni standard, diciamo, quindi il mercato generalista, nonché il mercato dell'antiquariato che si svolge ogni terza domenica del mese proprio intorno alla Rocca, altri invece più estemporanei, più spot nel corso dell'anno, nelle giornate festive. Questo è un modo per attirare ovviamente visitatori e per mantenere vivo e vitale il centro storico e tutto quello che e le attività che ci girano attorno.
Per quanto riguarda il turismo?
Il turismo a Fontanellato ha un ruolo molto importante. Fontanellato d'altronde è bandiera arancione del Touring Club proprio per la capacità, per il suo paesaggio, per la sua architettura e per la capacità di attirare e coccolare il turista che viene in visita da noi. I poli attrattivi sono ovviamente la Rocca San Vitale, che è il cuore del paese, ma abbiamo anche un importante santuario di devozione mariana che è meta di pellegrinaggi, di importanti pellegrinaggi nel corso dell'anno, e da qualche anno abbiamo anche il labirinto di Franco Maria Ricci, che è il labirinto di bambù più grande del mondo, il labirinto verde più grande del mondo, con la collezione di fianco del grande editore Franco Maria Ricci, che purtroppo è scomparso alcuni mesi fa, e tutta la sua collezione di opere d'arte e di appunto di libri che l'editore ha edito nel corso della sua attività.
Collegato ovviamente al turismo c'è la Rocca.
Certo, la Rocca appunto è il cuore del centro storico di Fontanellato, Rocca San Vitale perché nasce con la famiglia San Vitale e resta di proprietà della famiglia San Vitale fino al 1948, quando l'ultimo conte Giovanni, che non aveva eredi, la cedette, la vendette al comune, quindi dal 1948 è proprietà appunto del comune e sede del comune di Fontanellato, e al suo interno ha un museo, dove museo diciamo delle abitazioni, degli appartamenti della famiglia San Vitale, dove sono conservati tutti gli arredi originali, e due particolarità, un paio di particolarità importanti. Una è la camera ottica, che è l'unica camera oscura ancora dell'Ottocento, ancora funzionante in Italia, all'interno della quale, per effetto di un gioco di prismi, stando seduti al buio si può vedere quello che accade nella piazza di fronte alla rocca senza che chi è in piazza se ne accorga. E la seconda è la saletta di Diana Atteone, affrescata dal Parmigianino, che è la perla che abbiamo all'interno della rocca di Fontanellato.
Sindaco, mentre lei parlava ovviamente del turismo, ha usato un termine, ha detto: noi coccoliamo chi viene a trovarci. Ci racconti un po' come coccolate il viaggiatore?
Fontanellato si trova nel cuore della Food Valley, provincia di Parma, quindi zona di prosciutto, di parmigiano reggiano, a pochi chilometri da Zibello, dove si fa il culatello. Quindi in questa zona il buon cibo e il buon vivere vanno di pari passo e sono un marchio di fabbrica che cerchiamo di condividere con il turista. E c'è il cibo, ma c'è anche la qualità della vita, la qualità del centro storico, la qualità del paese che il turista può percepire. L'idea è di venire a Fontanellato non solo per vedere un bel castello, per vedere un bel affresco come quello del Parmigianino, o per vedere qualcosa di particolare come il labirinto, ma proprio di immergersi in una cultura del vivere lento, del buon vivere, del buon cibo, che è quella propria di questa zona, di questo territorio e più in generale, insomma, diciamo, della Food Valley di Parma.
Chilometro zero.
Questa settimana, per l'appuntamento castelli, casali, palazzi e musei, andiamo proprio a conoscere un museo piccolo come è nostra abitudine. Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, ci porta a Sinnai, comune della Piana del Campidano di Cagliari, e il museo si chiama MUA.
Adesso c'è un po' questa moda degli acronimi. Tutti i musei, o quasi tutti i musei, hanno un acronimo, e questo è il MUA, e MUA in questo caso sta per Museo Archivio. Siamo in Sardegna, Valeria, per una volta andiamo in Sardegna, forse non ci siamo ancora state. Siamo nella Piana del Campidano di Cagliari, Sinnai, che è un comune piccino che non credo in tanti conoscano, e che siamo in una zona che è stata in realtà abitata a partire dal Neolitico ed è zeppa di nuraghi, come buona parte della Sardegna. Perché ci andiamo, mi chiederai tu, perché non ci sono coste spettacolari, mari limpidissimi, spiagge bianche, eccetera, eccetera, eccetera. Ci andiamo perché a Sinnai c'è appunto il MUA, che è un museo molto piccolino, che però secondo me vale la pena di raccontarlo oggi e vale la pena di essere visitato appena si potrà. E perché l'ho scelto però? Perché, come sai, io ho una grande passione per i musei, ma ho soprattutto una grande passione per i musei che potrei definire alla Don Chisciotte, cioè per quelle realtà culturali che non so, combattono per affermare dei messaggi culturali contro o alla faccia di tutti i vari possibili limiti e mulini a vento che si possono trovare davanti. Il MUA, secondo me, rientra a pieno titolo nella categoria di musei malgrado tutto, e vedrai perché, insomma. È nato nel 2001 in maniera tranquilla come museo civico e, appunto, come dice il nome, in forma di archivio storico da un lato e di pinacoteca per una raccolta piuttosto cospicua di opere pittoriche che erano una donazione di un canonico. Poi è stato affiancata una sezione archeologica con dei reperti che vanno dal Neolitico finale al Basso Medioevo. E qui mi devo fermare perché l'aspetto archeologico di questo museo è la risultante di una battaglia alla Don Chisciotte, appunto, che Carabinieri e Sovrintendenza, a partire dal 97, hanno messo in atto per recuperare numerosissimi reperti che erano stati sottratti e che, guarda caso, si trovavano sparpagliati nelle case private della zona. E questo dà già il passo un pochino, Valeria, di questo museo, perché Carabinieri e Sovrintendenza, quindi il disegno di questo museo, era di farne una realtà piccolina che però mettesse in mostra, desse luce e salvasse in qualche modo delle ricchezze proprio di quel territorio, quindi sottraendole da un lato all'incuria e dall'altro propriamente all'appropriazione indebita. Nel 2005 questa direzione donchisciottesca e museale si arricchisce di una collezione di bronzi e gessi di un altro autore che è Franco D'Aspro, che era un artista naturalizzato sardo, e quindi di nuovo si sta raccontando il territorio di Sinnai e della Sardegna in una maniera un po' diversa. E poi ci sono una serie di avvenimenti, fatti per cui viene smantellata la Pinacoteca, la si ripristina, viene dimenticato il museo e arriviamo al 2020. Al 2020, quando la gestione di questo museo passa di mano e viene presa in carico da due giovani professionisti che hanno una formazione turistica, ma una è un archeologo e l'altro è uno storico dell'arte, e qui comincia la vera stagione donchisciottesca del MUA, perché questi due professionisti decidono di come dire, portare avanti la loro convinzione museale e culturale di fondo, per la quale la cultura è una materia viva, vivace, non fatta mai di compartimenti stagni, di aspetti polverosi. E la seconda convinzione che portano avanti è che un museo, il loro museo, possa e debba essere una specie di luogo privilegiato in grado di ospitare e condividere questo concetto di cultura. Quindi il loro progetto di MUA e la loro idea di MUA va in questa direzione, quindi conservazione di opere, ma un sacco di attività latere, laboratoriali e non, che vanno tutte nella stessa direzione, cioè che vogliono raccontare la storia e la cultura della Sardegna in forme facili, in forme divertenti, in forme accessibili a tutti. Per esempio, raccontano la parte archeologica non in forma cronologica stretta, ma per funzione, quindi cercando i collegamenti e facendo confronti tra oggetti di periodi diversi. E raccontano l'archeologia anche attraverso, per esempio, dei corsi di panificazione che riprendono una tradizione antichissima della zona, attraverso delle passeggiate alla scoperta dei nuraghi. Quindi con un passo molto convinto e molto innovativo che mira a collegare lo spazio fuori dal museo e lo spazio dentro il museo. Tutto bene. Peccato che la nuova gestione risalga al febbraio 2020 e qui viene fuori il Don Chisciotte a tutti gli effetti, cioè il nuovo MUA ha aperto le proprie porte quando le porte sono state chiuse per tutti i musei per effetto del Covid. Ho scelto di raccontarlo anche perché questi due nuovi, chiamiamoli gestori, non hanno minimamente intenzione di mollare il colpo, non si sono fatti minimamente scalfire da tutte le disavventure di questi mesi, non si sono spostati dal loro progetto originario e quindi hanno ancora, e sicuramente lo stanno realizzando benissimo, l'obiettivo di dar vita a un esempio di bellissimo, vivacissimo e accessibilissimo museo che si rende piacevole e interessante da visitare, direi proprio per tutte le tipologie di ospiti.
Per questa domenica ci fermiamo qui, se volete scriverci globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.